Le estati televisive del passato erano scenario di maratone orrorifiche, ma l'orrore non era solo fatto di saghe horror cinematografiche, e le serie da brividi cominciavano a popolare la TV ben prima dello streaming. Proseguono i recuperi delle puntate storiche di Sono cose serie, mentre noi lavoriamo alla nuova stagione. Abbiamo scelto per voi la puntata numero 9 della stagione 2, che vi porta in un viaggio nell'horror seriale. Da Twin Peaks a Chicche nascoste come Carnival, tutto rigorosamente prima di The Walking Dead. L'esplosione zombie? Ancora da venire. Siamo nel 2011 ed eravamo ancora in fase di apprendistato da podcaster. Sentirete i tagli dei brani musicali che mandavamo essendo in radio. E perdonateci se i nostri effetti speciali tecnici erano più spaventosi delle serie stesse.
Serie TV, fumetti
e oltre
sono cose serie.
Bentornati, bentornati in diretta online su Radio Home per Sono cose serie, la serialità. Siamo qui in diretta come al solito dalla libreria WooComics Lingotto 8 Gallery.
Questa sera non lo so perché, ma non c'era la sigla.
Non c'era la sigla.
Che ci posso fare?
Invece qui in studio ci siamo tutti questa volta. Paolo Ferrara, Michelangelo Alessio.
Buonasera.
Matteo De Simone.
Ma stasera veramente non dovevo essere. Io avevo appuntamento da casa di un amico, la casa 2, non la prima, perché lui c'è una seconda casa, perché lui aveva organizzato un party di Halloween un po' postumo, però. Appena sono arrivato lì, lui dalla finestra mi ha fatto: ah, guarda, non aprire quella porta perché lo faccio venerdì 13, quindi non c'era spazio. Allora torno nel mio appartamento al 13° piano, interno 15. Mm-hmm. E mi metto a leggere la settimana enigmista. Guarda, una noia, guarda, la noia mi sfinisce. Stavo uscendo fuori di Psycho, una roba terribile. Allora, quando il bambino della Rosemary, che è la vicina, ha iniziato a urlare, a piangere, ho capito che la serata sarebbe stata un vero nightmare. Così ho salutato il mio animale domestico, il mio cucciolone. Sono salito sulla panda e ho detto: adesso vado a fare un giro. Oh, ma quella macchina infernale non mi ha portato qua. Pazzesco, ragazzi.
Come avete capito, stasera parliamo di cose che non fanno ridere.
No, a parte lui. Questa sera la serata è dedicata ai brividi. Ci tengo su, prima di passare al nostro concorso, ci tengo subito a sottolineare una cosa. Noi siamo partiti con le migliori intenzioni.
Ovviamente,
ci siamo resi conto che l'argomento è un pochino più ampio di quanto ci aspettavamo. Quindi a questo punto abbiamo deciso di fare una puntata tematica ristretta.
Esatto.
Mi spiego meglio.
Abbiamo tagliato con l'accetta.
Il concetto di brividi, se ognuno voleva mettere. No, ma parliamo di Dylan Dog. No, ma parliamo di X-Files. No, ma parliamo. Allora, questa sera noi parleremo ed esclusivamente di serie, inteso come serie televisive. Mm-hmm. Da brividi. Poi, più avanti, nelle prossime puntate, dedicheremo un giorno un'altra puntata ai brividi, più specifica, dedicata ai fumetti. Poi magari ne faremo una sui videogame dei brividi e un'altra volta faremo quella sui film,
una cosa invece che vi avevi suggerito, che mi piaceva moltissimo, sulle serie antologiche.
Serie antologiche, perché abbiamo dovuto tagliarle fuori. Perché parlando di serie TV dedicate ai brividi, alla paura, c'è una lunga tradizione di serie antologiche che sono quelle dove ogni puntata è una storia diversa. Capostipite, Twilight Zone, i confini della realtà. Il problema è che sono un'infinità, quindi è giusto che noi gli dedichiamo un'intera puntata. Abbiamo detto già, abbiamo dato una limitazione a questa puntata, ne devo già dare una seconda. Perché serie dedicate a temi che hanno a che fare con i brividi, con la paura, vedi mostri, streghe, vampiri, lupi mannari e chi più ne ha più ne metta, ce ne sono veramente veramente tante. Ne parleremo anche con qualcuna, ne accenneremo nelle news di questa sera. Quello che abbiamo voluto fare noi, quello di cui vorremmo parlare stasera, però, è proprio di quelle serie che hanno dato un brivido vero, nel senso quelle che in qualche modo ci hanno fatto o un po' paura o comunque accarezzato qui dietro la nuca, quel punto.
Cominciamo ad abbassare le luci di casa.
Esatto, bravissimo Matteo.
Cominciamo da una che io sfido, utilizzate la mail sonocoseserie@gmail.com, non solo per il non concorso ma eventualmente per contestarci, per insultarci, quello che volete.
Soprattutto lui.
Tutti quelli che hanno sentito questa sigla nell'età giusta,
ovviamente,
se no non vale. Se l'avete vista in AMTV quando l'hanno rifatta qualche anno fa, non vale più perché eravate
bravi.
Ma se l'avete vista nell'età giusta, se questa serie ogni tanto qualche brividino, qualche cosina nell'intestino non ve la mossa.
Io ho un ricordo di Matteo riguardo questa serie qui, poi ci spiegherà.
Bem, il mostro umano, Yokai Ningen Bem, serie televisiva del 68, anime giapponese, creato da Saburo Sakai e Nobuhide Morikawa, per 26 episodi da circa 25 minuti l'uno, e trasmesso poi da noi in Italia diversi anni dopo, perché è arrivato fine anni 70, inizio anni 80.
Anni 80, anche perché la sigla, giusto per parlare della sigla, che è stata registrata nel 1981, quindi la pubblicazione dovrebbe essere di quegli anni, sta scritta e interpretata da un nome piuttosto importante della musica italiana, che è Nico Fidenco. Chi è Nico Fidenco? Vi ricordate la famosa canzone legata a un granello di sabbia? Ti voglio cullare, cullare, eccetera. Lui, questo signore qua, che ha scritto molte cose per la televisione, ha scritto anche altre sigle di cartoni animati famosi.
Cyborg,
esattamente, ma anche Don Chuck Castoro, Supergirl e Sammy, ragazzo del West, vi ricordate?
Sam.
Ha scritto sempre lui, il signor Nico Fidenco.
Una puntata sul western ci sta.
La possiamo fare.
Ma prima di andare avanti con Bem, però a questo punto voglio l'aneddoto su Matteo.
Qual è il ricordo che tu hai? Ridammelo.
Ma io adesso farò finta di raccontarlo, poi lo metterò come previously, citerò proprio la puntata in cui hai smesso di far la pipì, anzi hai ricominciato a fare la pipì dopo aver visto...
È vero, l'anno scorso l'hai raccontato.
È vero. Esattamente.
Vabbè, ma io non volevo dirle due volte le cose imbarazzanti, invece no, addirittura abbiamo l'archivio.
Io penso che fino all'altro ieri ho smesso... era una serie veramente agghiacciante.
Ovviamente vista da adulti è tutta un'altra cosa, però i temi delle puntate avevano qualcosina che stava un po' tra... il romanzo gotico, la novella gotica fine 800, c'erano questi
verissimo.
Considerate che tra l'altro questo è a tutti gli effetti il primo anime, uno dei primissimi anime horror, ma il primo anime horror televisivo dove non venivano lesinati dettagli truculenti al limite dello splatter. Stiamo parlando di fine anni 70. C'erano altre serie giapponesi dedicate a personaggi mostri, creature. Ce n'era uno famosissimo che in Italia non conosciamo, che era Gege no Kitaro, che era questo bambino con un occhio solo. Però erano sempre in chiave un filo più umoristica, eccetera. Bem invece era una serie dove c'erano cose abbastanza forti. Adesso raccontiamo, per chi non la ricordasse, per esempio qualcosina, qualche dettaglio della storia.
Assolutamente.
Allora, innanzitutto, i protagonisti sono tre: Bem, Bera e Bero. Bem, Bero e Bera sono nati in seguito a un misterioso esperimento chimico, non è ben spiegato. All'inizio della storia, all'inizio della puntata, si vede un laboratorio, si vede questa macchia in forme di materia organica che si anima e dà vita a queste tre creature. Tre creature dotate di poteri sovrannaturali, hanno tre dita con le unghie come descriveva.
Uno per ogni potere.
Le orecchie alla Spock, il ghigno con denti aguzzi e il cervello esposto.
Quando sono anche in posizione mostruosa.
Poi hanno anche il corpo che in qualche modo secondo me ricorda anche un po' certi insetti scarafaggi, un po' carapace.
Sì.
I loro poteri, che tra l'altro richiamano più che mostri, poteri ninja, perché possono teletrasportare e diventare invisibili. Tra l'altro lo fanno sempre con un dito davanti alla faccia, con quella posizione che nei film e nei cartoni animati ninja, le dita, gli indici puntati verso l'alto.
Sì, esattamente.
Quella roba lì. Però c'è un'altra caratteristica di questi tre personaggi, che nonostante essere creature molto mostruose, vorrebbero essere umani, quindi volendo essere umani aiutano sempre gli esseri umani,
frequentano
gli esseri umani, e per poterli frequentare, nonostante il loro aspetto, mutano un pochino di aspetto diventando tre persone quasi umane, per pelle gialla permettendo,
grigia.
Il cartone animato preferito Michael Jackson.
Sì,
più o meno sì.
Infatti trasformazioni sì.
Tra l'altro, quando sono trasformati sono anche un po' più deboli, quindi per avere il massimo della loro potenza
devono trasformarsi
in forma mostruosa. Bem è
in forma mostruosa.
Come ti senti? In forma mostruosa.
Allora, Bem è il diciamo il capoccia, cioè ha l'aspetto di un uomo adulto, ha sempre il cappello in testa, un bastone che spesso usa per uccidere i nemici, è calmo e riflessivo. Tra l'altro, tornando al discorso che loro aiutano gli uomini, ovviamente aiutano gli uomini che hanno a che fare con creature invece demoniache, mostri, spettri, fantasmi, scheletri, zombie, più che, chi più ne ha più ne metta. Bera è la donna del gruppo, è quella più morale, più sanguigna, eh? Ha un, come arma ha un bracciale che si trasforma in una frusta, e è l'unica ovviamente anche da mostro, non si vede il cervello perché c'ha i capelli anche da mostro, giustamente. Sono, hanno anche un che di mostro della Laguna Nera.
Sì,
è un mix di varie...
Sì.
E poi per ultimo c'è Bero, che è a tutti gli effetti il vero protagonista della serie. Perché? Perché Bero è il bambino, quindi la serie, nonostante i temi, era comunque dedicata ai bambini e quindi c'era l'immedesimazione. Ovviamente... è curioso, combina guai, fa casini,
è il perno su cui gira tutta la storia, poi alla fine
è quello che va a trovare, va a cacciarsi, fa amicizia con i bambini delle case infestate e via dicendo, e costringe poi Bero e Bera a intervenire per salvare gli umani e ovviamente
il figlio,
ovviamente anche lui.
Ricordiamo che questa serie è stata messa in onda in un periodo storicamente pre-Moige.
Sì, sì, assolutamente.
Diciamolo.
Infatti,
perché...
la primissima messa in onda di BAM in italiano, quindi siamo all'incirca tra
negli
81,
80,
82,
sì,
non fu censurata. E io quella mi sono visto.
E dalle mie, segnato... parti, dalle mie parti lo davano a catena, o subito prima o subito dopo, a Phantoman.
Che mi sembra
scheletro dorato,
a livello di stile combaci,
sì,
no?
Che io è un po' precedente, siamo agli inizi anni 60, mm-hmm, rispetto.
Io lungamente pensavo che la sigla fosse quella di
grandissima serie, stavo, anche quella, porca miseria.
Poi,
bravo averla citata.
Come dicevamo prima, la serie poi è stata, vabbè, rieditata recentemente in DVD e rimandata su MTV qualche anno fa con un nuovo doppiaggio, perché ovviamente c'erano tutta una serie di doppiaggi dell'epoca, erano un po' raffazzonati, magari tagliavano qualche modificavano qualche battuta, e hanno fatto un nuovo doppiaggio dove c'erano voci diverse, perché la vecchia doppiaggio era in 5 che facevano tutta la serie.
Ah, fantastico.
Due donne e tre uomini che facevano tutti
magnifico
i personaggi. Quella nuova, ogni cattivo c'ha una voce diversa.
Meno male.
Ma non solo, recentemente sono stati anche realizzati dei remake. Nel 2006 è stato realizzato un BAM 2 che in realtà constava solo di due episodi, e pare che ci sia in produzione un nuovo remake legato,
spero non lo facciano mai live action perché non andrò mai a vederlo.
Il rischio, secondo me,
dedicato ai bambini,
essere.
È chiamato Bim Bum Bam.
Bim Bum Bam. Comunque poi anche gli episodi avevano una struttura abbastanza canonica, nel senso che cominciava sempre con Bero che incontrava qualcuno bisognoso di aiuto, o un bimbo o una bimba, di solito ci faceva amicizia. Poi arrivava il pericolo soprannaturale che metteva a repentaglio l'amichetto o l'amichetta di Bero. Bero cercava di affrontare la minaccia da solo, ma veniva, insomma, le buscava. Intervenivano Bero e Bera a risolvere la situazione. Bero poi confessava di essere un mostro all'amichetta. L'amichetta, insomma,
che culo,
si dividevano e poi ricominciavano. Tra l'altro, non voglio fare spoiler, non voglio rivelare, ma il finale della prima serie ha un chi di amaro.
Sì, io non credo di averlo mai visto.
Non voglio fare, non voglio
e
fare
se l'ho spoiler. Visto, l'ho rimosso.
Tra l'altro, l'altra cosa buffa, cioè buffa, l'altra cosa particolare di questa serie è che la maggior parte di creature malvagie, mostri, sono più legate alla cultura nostra occidentale che non all'orientale. Cioè sono pochi mostri che hanno riferimenti con la mitologia giapponese, come succedeva per le serie a tema arrivate fino a quel momento. Ma come dicevo prima, c'erano questi riferimenti quasi da gothic story dell'Ottocento, perché poi erano tutti fantasmi, spettri, un po' in chiave occidentale,
come abbiamo già detto all'inizio della presentazione.
Facciamo,
di questa serie,
facciamo un bel salto di oceani come al solito,
andiamo anche avanti nel tempo,
ma andiamo a un altro caposaldo del brivido televisivo.
Mamma mia, quanto ho perso il sonno per sta roba.
Scusate, avevo dimenticato di ricordarvi di mettere mi piace al nostro podcast su ogni piattaforma conosciuta e di girarlo ai vostri amici. Mi raccomando, non fate i birimbini.
Love Story.
Siamo sempre a Sono Cose Serie, Paolo, Michelangelo e Matteo. Stiamo parlando di serie che hanno fatto venire brividi.
I brividi in questo momento.
Questa...
la storia d'amore.
In realtà, Twin Peaks, ovvero I Segreti di Twin Peaks, nemmeno è una serie horror.
Già.
Perché non è una serie horrorifica.
Già.
Tra l'altro, soprannaturale, forse, ma come al solito noi odiamo gli spoiler, quindi non andremo.
Spoileriamo.
Però è una serie che comunque, nonostante non fosse specificatamente a tema, comunque ha dato parecchi brividi ai suoi telespettatori. Allora, la serie è ideata da David Lynch e Mark Frost.
Per quello che è malata la serie.
Due stagioni, brevissima la prima, 8 episodi, normale come consuetudine da 22 la seconda. La storia, in poche parole, senza ancora una volta fare spoiler. La mattina del 24 febbraio 1990, nell'apparente tranquilla cittadina di Twin Peaks, nello stato di Washington, Pete Martin scopre sulla riva del lago il cadavere di una ragazza nuda, avvolta in un telo. Lo sceriffo Harry S. Truman e i suoi uomini, il dottor William Hayward, accertano che la ragazza morta è Laura Palmer, una delle ragazze più popolari del liceo cittadino. La notizia si sparge e da qui comincia la serie. Chi ha ucciso Laura Palmer?
Ma soprattutto
un tormentone.
Ma di chi
era? Che ha accompagnato la nostra adolescenza.
Cioè, di chi era il telo? Io quello alla fine poi non lo spiegano bene, non mi è piaciuto. Perché io quello volevo
dire. Ti preoccupava di chi era il telo?
Sì.
Allora, il vero protagonista della serie è un agente speciale dell'FBI, Dale Cooper, interpretato da Kyle MacLachlan.
Ce l'hai fatta.
Che è stato per un po' uno degli attori feticcio di David Lynch. Era anche
velluto blu.
Velluto blu e il giovane protagonista di Dune.
Esattamente.
Era il Kizaz Haderach.
Esatto.
Colui che sarà il Kizaz Haderach.
Le sa tutte le lingue questo ragazzo.
Allora, quello che dà l'elemento disturbante principalmente a questa serie
sono
le visioni e i sogni di Cooper, perché dal momento in cui Cooper arriva a Twin Peaks e comincia a fare le sue indagini si trova tempestato di sogni, allucinazioni e via dicendo, tra le quali una di quelle che ha segnato tutti noi, un nano strano
maledetto
in una stanza rossa che parlava al contrario
con il pavimento a quadretti,
che parlava al contrario. Tra l'altro poi ho scoperto in un'intervista eccetera che
lui parlava,
non era mandato all'indietro,
era lui che
parlava davvero, lui si studiava le battute.
Io volevo fare la battuta del cazzo.
È proprio così.
Fantastico.
Tra l'altro, poi facendo ricerche per questa serie, per parlarne in questa sera, ho scoperto una piccola chicca. Nel senso che, per esempio, nell'adattamento sono state fatte delle cose strane. In una delle visioni di Cooper, lui vede un uomo senza un braccio che gli recita una specie di filastrocca che era più o meno: nell'oscurità di un futuro passato il mago desidera vedere, un uomo canta una canzone tra questo mondo e l'altro, fuoco cammina con me. Fuoco cammina con me, che poi sarà anche il titolo di un film prequel che girerà David Lynch qualche anno dopo, in cui si racconterà l'ultima notte di Laura Palmer. Quindi ovviamente non guardatelo se non avete visto la serie.
Io la cosa più angosciante era la visione di, non vi dico chi era, vi dico solo il nome, Bob, che esce fuori dal divano, dietro il divano. È una cosa, io non ho smesso di dormire per una settimana, non ho dormito
sul divano
soprattutto ogni volta che mi avvicinavo a un divano, cagarella.
Tra l'altro ci sono tutta una serie di cose, è diventato un fenomeno di costume in quel periodo. Twin Peaks, la sigla ha venduto una marea di
Angelo dischi. Badalamenti, un altro autore feticcio di David Lynch,
ha lavorato sempre con lui,
ha scritto quasi tutte le musiche tranne di una, dove c'erano i Toto che scrivevano le musiche.
Era Velluto Blu, dove c'era già stato Angelo Badalamenti.
Esatto. Mulan Drive ha fatto
tra l'altro questa serie qua ha proprio creato uno stile, quasi un genere.
Sì.
Yes.
Tanto è vero che adesso c'è una serie che è iniziata da pochissimo, che si chiama The Killing.
Ah, ne parleremo nelle news.
Che io ve la anticipo, che in realtà è un remake di una cosa che non c'entra niente, però da quel po' che ho visto è tanto tanto Twin Peaks.
E la cosa che mi fa pensare è che noi abituati comunque al ritmo, a gestire il ritmo, le ultime serie sono comunque sempre molto sul
molto rapide,
esatto,
anche
esattamente
nel montaggio.
Questo a vederlo, a rivederlo soprattutto, ti fa pensare che era tanta la scrittura e il volere volutamente dilatare.
Sì, i tempi dilatati erano una delle chavi.
E devi essere un genio per fare sta roba qua.
Twin Peaks.
Devi anche farlo negli anni 80, non
sì. Ma tra l'altro ci sono delle questioni in ballo, nel senso che Twin Peaks
e balliamo
è stata chiusa
anticipatamente per un calo di ascolti. Calo di ascolti, peraltro, colpa per una volta tanto dell'emittente, non dell'autore, perché esatto. L'emittente ad un certo punto volle a tutti i costi che venisse anticipato lo svelamento dell'assassino di Laura Palmer, cosa a cui David Lynch si oppose. Non ci fu verso, venne rivelato e da quel momento in poi cadde tutta la tensione della serie, quindi gli ascolti, insomma, il tormentone era che ha ucciso Laura Palmer, me lo dici io perché devo continuare a guardare la serie?
Per il telone, te l'ho detto!
E insomma, la serie andò giù. Per esempio Lynch all'epoca si pronunciò dicendo: è un'assurdità che questo sia potuto succedere, c'era spazio per tantissimi altri misteri, ma quel mistero era sacro, teneva in piedi tutti gli altri, era l'albero e gli altri erano i rami, e come ho detto è una tristezza.
E sono d'accordo con lui, sono d'accordo con lui.
Tra l'altro in quei periodi, dicevamo prima, era diventato un fenomeno di costume, al punto che c'era stato scritto un romanzo che era Il diario segreto di Laura Palmer.
È vero, scritto,
era
dalla,
scritto
figlia.
Dalla figlia di David Lynch, Jennifer.
No, pensavo di Laura Palmer.
E, tra l'altro, la serie all'inizio doveva chiamarsi Passaggio a Nord-Ovest.
Che poi, siccome ce l'aveva già la Rai per con.
E David Lynch inaugurò un altro modo di fare le serie, che poi ripresero anche molti altri scrittori.
Quella dei copioni. Il fatto che lui decise che gli attori non avrebbero visto i copioni fino al giorno delle riprese.
Era lui che inaugurò questa cosa qua, prima ancora
fino al giorno prima delle riprese, non sapevano.
Pensa invece che nei cine panettoni lo sceneggiatore gliel'hanno dopo che l'hanno girato il film. Pensa Fantastico. Quanto siamo avanti noi.
Ma rimaniamo in tema di serie televisive inquietanti e di registi
inquietanti. Con la sigla di un'altra serie, questa volta danese.
Inquietaci.
E questa era la sigla di
Baywatch.
The Kingdom. Lo so, effettivamente non dava l'idea di essere una sigla di una serie inquietante, mentre la serie era particolarmente inquietante. È una stregua di fan notevoli.
Scritta da in nero per caso, perché sentivo Tididic. Non erano
figli. No,
è scritto da Joachim Holbeck, danese, e per la sigla originale di The Kingdom, che in danese si dice Ridget, che non c'entra nulla con l'effetto che fa questa serie.
No. The Kingdom, il regno, tra l'altro una serie breve, perché
sì?
In realtà è di 8 puntate.
È una miniserie, sì.
Sì e no, nel senso che in previsione doveva esserci una seconda stagione televisiva che non è mai stata realizzata, anche perché tra le altre cose almeno uno degli attori è morto, poi Lars von Trier ha fatto successo, quindi tutta una serie di cose così. Dicevamo, la serie del 94, diretta appunto da Lars von Trier, regista quanto mai controbattuto, controverso, eccetera. E questa serie tra l'altro è stata trattata in maniera strana, nel senso che qualche volta qualcuno l'ha trasmessa accorpata facendone una specie di film, qualche volta no,
chissà perché, qua in Italia soprattutto
ne hanno fatto il seguito. Il Kingdom 2 è stato realizzato poi nel 97, però poi non c'è stato lo sviluppo.
Sì.
La storia è ambientata in un ospedale della Danimarca chiamato appunto Il Regno, da qui il titolo, e narra di una spiritica, cioè di una medium che è ricoverata,
una sensitiva,
ecco, non mi veniva la parola giusta, grazie, che ricoverata in ospedale comincia a sentire il pianto di una bambina che proviene dall'ascensore.
Mamma, che paura.
Da qui comincia tutta una vicenda piuttosto intricata. Allora, intanto salta fuori il passato di questo fantasma bambina, che però si collega in qualche modo ad altri personaggi all'interno dell'ospedale, fino anche alcuni medici. E la cosa particolare di questa serie è che comunque è, come vi dicevamo prima, inquietante, ma veramente inquietante, cioè tocca l'horror più radicale, ma poi passa al grottesco, la satira, ci sono alcuni passaggi dove si ride a scena aperta.
Sì, è vero.
Molto. Cosa succede? Che questa serie, così, un po' incompleta, come vi dicevo prima, perché non è mai stata completata, compiuta, e un po' perché comunque ha trovato fan di ogni tipo, ad un certo punto ha intrigato qualcuno oltreoceano e ne è stato realizzato un remake, un reboot quasi, sì, americano, voluto e scritto niente proprio di meno che da Stephen King, con il titolo di Kingdom Hospital.
Sì.
Ovviamente la prima cosa che succede nel momento in cui entra in gioco Stephen King qual è?
che l'ospedale finisce a Castle Rock.
Vabbè, cioè questo...
Mia sorella l'ha vista, questa serie mia sorella l'ha vista e l'ha gradita particolarmente.
Io avevo cominciato i primi episodi, sono una serie di un po' di anni fa, è del 2004, sì. Ed è, parlavamo prima di ritmi, effettivamente un filo lenta,
sì.
Ma... già mi vedo questa, il reparto con i bambini, no? Dove arrivano i pagliacci.
Sì, esatto.
Beh, vi assicuro, quando ho cominciato a vedere il primo episodio, dopo un po' c'è un personaggio che è assolutamente kinghiano, cioè il tizio della sorveglianza,
sì, è vero.
Barra portinaio,
vero.
Con questi occhialoni spessi, è un personaggio da Stephen King.
Ma c'è lui? Fa il suo cameo?
Sì, mi sembra di sì, fa un cameo verso metà della serie.
Non mi ricordo a che punto.
Sì.
Bravo. Dura solo 13 episodi questa serie. E come vi dicevo prima, prende The Kingdom, ne prende lo spirito, ne prende una buona parte di trama, al punto tale che ci sono alcuni personaggi che sono esattamente ricalcati su quelli di The Kingdom, e poi dopo ci mette un po' del suo. La serie non è proprio un capolavoro, ma comunque risulta
che urla di fuori.
Eh sì, siamo in
altra serie inquietante che coinvolge un altro regista, però questo più avvezzo al genere,
yes.
Perché è tra i produttori e tra gli autori, Sam Raimi. La serie è una serie a cui io sono particolarmente affezionato ed è American Gothic, trasmessa in Italia nel 97. Sono affezionato perché è una serie che ho beccato per caso una sera dopo un film. Il primo episodio, devo dire, fortemente inquietante.
Molto carina,
molto, molto
serie,
carina.
Sì, me la ricordo.
Serie conclusa, 18... Allora, no, non è vero. La serie è composta di 22 episodi, però ci sono stati un po' di casini, un po' di caos con la produzione, al punto tale che in Italia, ma anche in America, sono stati trasmessi solo 18 episodi.
Anche in America?
Anche in America. Gli ultimi 4 praticamente si trovano solo poi nelle edizioni in DVD o in trasmissioni di alcune reti private via cavo.
Tipo Rete Mulo?
Tra l'altro, sì. La cosa allucinante è che in Italia la trasmissione non solo hanno trasmesso i 18 episodi, ma pure in disordine.
Ah, fantastico, adorabile, quando fanno così.
Riassumendo un po' la storia, abbiamo a che fare con la cittadina di Trinity, fittizia ovviamente, della Carolina del Sud, dove lo sceriffo Gary Cole, diciamo, ha un po'... tra le mani le sorti di tutta questa cittadina. C'è questa cosa inquietante nel primo episodio, per cui una scena in cui capisci tutto: lo sceriffo passa per la città, tutti lo salutano e nel giro di 3 minuti tu hai capito che tutti nella città hanno un debito con lo sceriffo. Tutti quanti lo salutano, ma un debito, devono essere tutti debitucci pesanti, perché tutti li vedi con una certa riverenza nei confronti dello sceriffo.
Sì.
Lo sceriffo ha a che fare con un bambino, Lucas Black, che è un bambino con degli strani poteri, a cui è appena morta la sorella, e non si capisce bene, c'è una relazione particolare tra lo sceriffo e il bambino. Anche qui non voglio farvi spoiler, però si intuiscono immediatamente temi soprannaturali, tra l'altro grossi dubbi su quella che era la reale natura dello sceriffo. Ve la consiglio, una serie sinceramente
molto bella,
da riscoprire.
Questa è la trama della serie proprio, oppure la trama ricavata dall'ordine sparso delle puntate che hanno trasmesso?
No, questa è la serie dell'inizio.
Ok.
La storia dell'inizio della trama. Poi, appunto, vi consiglio, se doveste recuperarla, recuperatela in ordine, vi prego.
Sì, possibilmente.
Non ha senso.
O guardatela in ordine sparso, come hanno fatto i fortunati italiani.
Un'altra serie di cui vi consiglio la riscoperta è Carnival, la serie che è passata un po' in sordina da noi perché è passata solo su reti private, però è uscita in DVD. È ideata da Daniel Knauf, prodotta da HBO 20 febbraio 2005.
E quando si parla di HBO la qualità è sempre
assolutamente
media-alta.
2 stagioni,
solo perché ha fatto Game of Thrones,
24 episodi,
ha fatto anche True Blood.
Questa serie l'ho inserita qui perché ha un che richiama un pochino Twin Peaks. Mm-hmm. Tra l'altro, mm-hmm, uno dei protagonisti della serie è il nano di Twin Peaks.
Maledetto.
Che è
tutto torna.
Praticamente è il padrone capo di un circo itinerante, il Carnival di questo tipo.
Ah, sì, mi ricordo.
Dove
mi ricordo,
però
non l'ho vista
questa
serie.
In mezzo ci sono fenomeni reali, nel senso che il protagonista è un fuggiasco, si chiama Benjamin Hawkins. E ha un dono particolare, lo scopriamo subito. È capace di donare la vita, ma non è realmente capace di donare la vita nel senso di darla, ma di trasferirla. Lui può passare la vita da qualcosa a qualcos'altro. Questo è molto importante. Tra l'altro Hawkins è anche il nome di un personaggio che era strettamente legato al Carnival, che è morto e che era proprio il padre di Benjamin. Quindi Benjamin viene raccolto e viene un'altra particolarità è che c'è un altro personaggio da un'altra parte dell'America. Siamo in un'ambientazione più o meno, diciamo, tra le due guerre mondiali circa come periodo storico. Dall'altra parte dell'America c'è un altro personaggio, padre Justin Crow. Questo personaggio è legato in qualche modo al Carnival, perché Benjamin spesso lo sogna. Ma non solo, il legame, si capisce che c'è un legame molto più forte, che c'è qualcosa di sotteso che scopriremo man mano nella serie. E pian piano ci ritroveremo ovviamente ad avere la classica situazione della guerra tra il bene e il male. Il problema è che la collocazione del bene e del male non è così chiara, non è così facile. Come vi dicevo, una serie che vi consiglio di recuperare. Tra l'altro Benjamin Hawkins è un giovane Nick Stahl, attore che sta avendo un po' di successo ultimamente. E invece padre Justin Crow è interpretato da un attore che noi conosciamo soprattutto per un ruolo che ha avuto nel passato. Non so, vi ricordate se vi dico Kurgan?
Sì, assolutamente.
Highlander.
Assolutamente. Compare anche in Lost.
Esatto, tra gli altri nel cast c'è anche Clea Duvall, altra attrice che sta avendo un sacco di successo. E è il personaggio Samson, come vi dicevo prima, ha interpretato l'attore Michael J. Anderson, che è il famoso nano che parla al contrario di Twin Peaks.
Maledetto, aggiungerei.
Adesso ci avviciniamo invece, come epoca storica, a serie più recenti. Passiamo ai morti viventi. E questo l'avrete riconosciuto perché è una serie che sta avendo un successo incredibile ultimamente, Walking Dead. Ma prima di parlare di Walking Dead volevo ricordare e sottolineare una miniserie, sempre a tema zombie, molto recente, Dead Set,
molto carina anche,
inglese, creata da Charlie Brooker, nominata ai BAFTA, trasmessa nel 2008 e poi trasmessa da noi su MTV, consigliatissima perché qualitativamente altissima, molto bella. 5 episodi al fumicotone, quasi un film vista di fila, zombie che assaltano il Grande Fratello.
E io al Grande Fratello italiano gli zombie tutto. Ce li mancano.
Sono già dentro.
Invece torniamo a Walking Dead, serie che sta andando alla seconda stagione in questo momento.
Possiamo dire che sta andando forte. Sta andando un po'.
Ma mica tanto, nella seconda serie corrono come dei dannati sti bastardi.
C'è ragione.
Serie creata dal regista Frank Darabont.
Molto bravo.
Grandioso regista
di quelli che è riuscito a dirigere Stephen King in maniera decorosa, più che decorosa.
Tre film, tutti e tre tratti da King, due tratti da racconti non horror.
Esattamente.
Di King, facendo comunque un ottimo e bellissimo lavoro, forse due dei migliori film tratti da King in
assolutamente
assoluto. E adesso si è dedicato a questa serie che casualmente a King piace da morire.
Eh già,
pensate.
Tratta da un fumetto.
No.
Tratta da un fumetto di Robert Kirkman, illustrato da all'inizio Tony Moore e poi da Charlie Adlard. Fumetto che aveva già riscosso un successo incredibile, anche questo altamente consigliato.
Sì.
La serie ovviamente, anche nella volontà di Darabont, ha diverse differenze sia nella trama, diciamo che i passi principali ci sono.
Esatto.
Sono cambiati alcuni personaggi, sono aggiunte delle cose. Ci sono alcuni personaggi, chi ha visto la prima stagione per esempio ricorderà quella specie di cattivo umano che a un certo punto si è amputato una mano. Quello non, nel fumetto non lo trovate.
Non diciamo che fine fa,
no,
perché
no,
è
anche
super
perché,
spoiler.
Niente spoiler. Comunque, il primo episodio era stato trasmesso da AMC e ha avuto un successo strepitoso, critiche
positivissime
da parte di tantissimi. Addirittura c'è qualche critico televisivo che ha assicurato di aver cominciato ad amare gli zombie per colpa di questa serie, mentre prima li odiava.
Posso dire una cosa?
Dica.
Io odio gli zombie.
Però mi piace Walking Dead.
Walking Dead è veramente molto bella, anche se devo dire, ho guardato i primi tre episodi in anteprima della nuova, avendo dovuto dilatare un po' l'arco narrativo, perché a differenza della prima serie qua abbiamo ben 13 episodi che forniranno l'arco completo della narrazione. Il tempo si è molto dilatato e alcune parti sono molto molto bisogna avere un po' di pazienza, perché
un po'
non...
più contemplativo.
Sì, esattamente.
Tra l'altro citavamo King, Stephen King ha inserito il quinto episodio della prima stagione al secondo posto della sua personale lista dei migliori show televisivi del 2010.
Diciamo che la prima serie è veramente uno schiaffone, un pugno nello stomaco, veramente bella, veramente veramente bella.
Ma adesso una cosa che ci piace fare a noi di Sono Cose Serie è anche quella di invitarvi a delle serie che non abbiamo visto e non conosciamo, o magari che sono passate un po' in sordina ma che ci hanno incuriosito
e che vorremmo magari riscoprire insieme a voi.
Esatto. Una, partiamo da una classica, Kolchak the Night Stalker, serie televisiva degli anni 70, trasmessa da ABC in America, che ha come protagonista il reporter Carl Kolchak, appunto, interpretato da Darren McGavin, che indaga su misteriosi crimini dalle cause inspiegabili, soprattutto quelli che le autorità non riescono a seguire correttamente. Ovviamente i crimini sfociano molto spesso nel paranormale, nel soprannaturale, creature fantastiche e fantascienza. Diciamo che in qualche modo è un X-Files Antelite.
O anche teloni di plastica.
Tra l'altro, non ci sono teloni di plastica.
Non ci sono teloni di plastica. La serie era stata preceduta addirittura da due film per la televisione che ho scoperto avevano riscosso anche un certo.
Io questa proprio me la sono persa, ma proprio.
Il primo si intitolava Night Stalker, in italiano Una storia allucinante, del 72. Il secondo, Lo strangolatore di notte, The Night Strangler, del 73. Entrambi interpretati dallo stesso attore della serie. Tra l'altro, nel 2005 ABC ha prodotto persino un remake di Night Stalker, che in Italia non abbiamo ancora visto. C'è un'altra serie, sempre di investigazione, che hanno a che fare col paranormale, che mi incuriosiva soprattutto per il protagonista. La serie è Fantasmi, andata in prima visione negli Stati Uniti nel 2002 per
Haunted
UPN,
in inglese
Haunted, e trasmessa da noi in seconda serata su Rai 2 addirittura. La serie ha una sola stagione di 11 episodi perché non ha avuto grandioso successo. La storia parla di un investigatore privato, Frank Taylor, che dopo che gli hanno rapito il figlio, 2 anni dopo che gli hanno rapito il figlio, viene incaricato di seguire un caso analogo. Questa volta l'investigatore riesce ad affrontare il criminale e dopo una colluttazione rimane per un certo tempo sospeso tra la vita e la morte. Quando esce dal coma, Taylor scopre che l'esperienza gli ha lasciato il potere di poter comunicare e ricevere i messaggi delle anime dei defunti, che lo aiuteranno poi a risolvere casi di omicidio. Però non tutti gli spiriti sono suoi amici, non per niente Taylor, tra gli altri, verrà perseguitato dallo spirito vendicativo di Simon, il criminale che lo ha mandato in coma.
E della suocera.
Della suocera, che tenterà in tutti i modi di bloccare le sue indagini, di ostacolarlo. Ma il protagonista della serie, perché ci ha incuriosito? Perché il protagonista è Matthew Fox,
Shepard
di Lost.
Era giovanicello.
Sì, il pubblico gradito. C'è ancora uno zoccolo duro di, diciamo, persone che hanno visto questa serie e che la rimpiangono. Ancora adesso ci sono video, soprattutto molto celebrativi riguardo lo stesso Matthew Fox, perché insomma è quello.
Comunque,
che
è da recuperare.
Sì.
Adesso ci ascoltiamo la sigla di una serie che abbiamo voluto comunque citare almeno musicalmente, sempre legata al tema brividi.
Esattamente. Che è la sigla di Millennium. Questo perché
sorta di spin-off di X-Files.
Esattamente, con Lance Erickson, magnifico interprete dell'investigatore Frank Black. Ma per quale motivo? Perché nella serie che hai citato tu, le musiche erano di Mark Snow, ma questa serie non aveva né la sigla di inizio né la sigla finale. Era proprio, partiva con il titolo, la musica che partiva di sottofondo e l'azione, idem i titoli di coda non c'erano, non ci sono mai stati. E io vi faccio ascoltare 2 minuti di la sigla di Millennium.
Siamo sempre Sono Cose Serie, Paolo, Miki e Matteo, stiamo sempre parlando di serie da brividi. E per concludere questa nostra incompleta carrellata delle serie che hanno fatto venire i brividi, una serie molto recente, I Fantasmi di Bedlam, titolo originale Bedlam.
Che brividi,
serie televisiva britannica creata da Neil Jones, Chris Parker e David Ellison.
Ah, l'hai vista, Matteo?
Ambientata a Bedlam Heights, un condominio di lusso che in passato era stato un istituto psichiatrico. Tra gli inquilini, il protagonista Jed Harper ha la capacità di vedere gli spiriti che infestano i posti strani.
Anche i fantasmi non è che proprio non mi facciano nulla,
Jed quindi si troverà costretto a intervenire in numerosi casi soprannaturali. Qual è il problema? Che le cose, visto che è una serie inglese e quindi non propriamente scontata, non sono proprio le classiche in cui ok, c'è il fantasma con un problema da risolvere. Assolutamente no. Vi consiglio la visione per scoprire queste
non è lo
differenze.
Stesso che ho visto io, scusami.
Sì, è quello,
sì, quello. Poi Bedlam in realtà si rifà anche al titolo di un vecchio film horror degli anni 40, anche questo ambientato in un manicomio. Mm.
No, perché io lo sconsiglio vivamente.
No, è brutta.
Ma è una pazzozzeria quella roba.
Sì.
Allora, io invito tutti gli ascoltatori a fare l'elenco dei cliché che sono stati citati solo nella prima parte, del riassunto.
Vabbè, lo spiegale psichiatrico, queste cose.
Queste robe qua. Poi ci aggiunge una bella fotografia stile teen movie.
Okay. Tu, mamma mia.
E poi ci metti una serie di colpi di scena non preparati, dove il tipo si fanno tutti e poi oddio un rumore, si girano tutti così.
Ho capito, è brutta zozza, proprio
è proprio va bene anche mentre stai a fare le faccende di casa.
Grazie per averci
bene.
No, vi consiglio veramente, io la vedrò tutta per i soliti
vabbè,
motivi.
Tu sei masochista, che sei masochista, lo sappiamo,
però la sconsiglio.
E chiudiamo con una cosa un po' particolare, parliamo di cose che fanno paura. Io questo brano che sta partendo, quando l'ho visto la prima volta non ho dormito la notte. Si tratta di Thriller di Michael Jackson, con una particolarità. Allora, innanzitutto, video firmato da John Landis. E lo sentiamo, sta per partire. C'è una voce importante che finisce il brano, che è quella di Vincent Price, che
grande attore del cinema horror
di Roger Corman, famosissimo. Ve lo lasciamo in ascolto.
E per oggi è tutto. Prossima settimana altro recupero. Parleremo di spioni. Avete presente James Bond, Mission Impossible? Ecco, proprio di quello. E ricordate che chi non ci ascolta è un birra in vino.